Ciao a tutti, benvenuti a DopoGP. Questo è il DopoGP dell'ottava prova di stagione. Naturalmente gli ospiti li conoscete già, ma io li presento ancora. Davanti a me Giovanni Zamani, il nostro inviato. Ciao Giovanni.
Ciao Nico, ciao a tutti.
E qui di fianco l'ingegnere Giulio
Ciao a tutti.
Bernabelle, InMotion Group. Allora, gara straordinaria perché spettacolare, piena di spunti, interessantissima, ma nonostante il meteo così balordo, alla fine il risultato non è cambiato e Marquez ha vinto ancora. Giovanni, tu che l'hai vissuta lì, beh, sarà stata molto emozionante.
Sì, sicuramente gara emozionante. Fortunatamente quest'anno, per un motivo o per l'altro, le gare sono belle, o perché c'è una sfida fino all'ultimo giro, o perché c'è uno sbaglio di un pilota, o perché il meteo è pazzo. Però anche quella di Assen direi che è stata una gara assolutamente entusiasmante.
E a proposito di pazzo, dovremo parlare e tanto di Valentino Rossi perché la sua scelta naturalmente è stata molto discussa sul web, tutti i professori naturalmente dietro il PC, noi ne parleremo tanto, una breve tua impressione Giulio.
A lui sicuramente dimostra di avere una gran voglia di provarci, ecco, quindi da questo punto di vista dimostra una grande giovinezza, sembra un ragazzino alle prime armi, ecco. Obiettivamente questa volta gli poteva andare bene e gli è andata male, ecco. Adesso non so lì com'era la situazione, se effettivamente era un azzardo fattibile oppure no, questo magari ce lo racconterà Giovanni meglio.
Certo, però insomma, certo, una grandissima voglia. Allora, voi lettori siete i nostri protagonisti, dunque ci aspettiamo come sempre la vostra maggiore collaborazione possibile. Ci sono dei sondaggi molto interessanti, uno riguarderà naturalmente la scelta di Valentino Rossi e ancora i sondaggi già fatti torneranno oggi per raccontare meglio la gara di Assen, ma partiamo proprio da voi con le video domande.
Ciao, come mai c'è stata confusione a via? Cosa dice il regolamento?
Ciao Nico, se Rossi fosse partito dalla griglia sarebbe potuto salire sul podio?
Ciao, volevo sapere se secondo voi Marquez vinceva tutte le gare quest'anno.
Sono Roberto, ma la mia domanda è: la Ducati è arrivata seconda sull'asciutto, quindi perché questo podio non vale?
Allora Giovanni, a te la prima risposta. Confusione al via, che cosa dice il regolamento?
Sì, allora c'è stata una deroga al regolamento, praticamente venerdì sera, prevedendo che le condizioni meteo sarebbero state molto incerte, come erano state già nelle prove, nelle qualifiche. Allora la direzione gara ha comunicato in sala stampa, ma soprattutto ha comunicato ai team che ci sarebbe stato un cambio regolamentare. In pratica sullo schieramento si poteva fare un po' quello che si voleva, si è visto case che hanno tolto la moto dallo schieramento, altre che sono rimaste in griglia, però insomma c'è stata un po' di confusione, ma
Ma
era
tutto,
regolamentata,
tutto
diciamo.
lecito. La seconda invece per te, Giulio Rossi, sarebbe andato a podio partendo dalla sua posizione regolare in griglia, cioè quarta fila, ricordiamo che non partiva davanti.
Ma il potenziale ce l'aveva sicuramente. Diciamo che è difficile calcolarlo perché ci sono stati molti sorpassi per lui e effettivamente c'è stato anche il tempo perso per la partenza dai box che ha dovuto fare. Però sicuramente come tempi sul giro era lì a livello di Marquez, quindi penso che su Pedrosa e Aleix Espargaró ce la poteva fare.
Sono d'accordo, Giovanni, per te la terza, Marquez. Beh, non è una novità, ma insomma, a questo punto potrà vincere tutte le gare?
Ma io lo dico dal primo Gran Premio che le può vincere tutte, quindi a maggior ragione dico di sì.
E sembra che ci tenga molto a questo
Sì,
punto, perché
secondo
ci
me
prova
lui continua a
molto.
dire: ah, non ci penso, ma in realtà il suo obiettivo stagionale adesso è quello.
E infine, per te, Giulio, la domanda più bizzarra: è giusto che il podio Ducati su una gara che si è corsa al 70% sull'asciutto valga come quelle sul bagnato ai fini delle limitazioni, dei regolamentari?
Ma c'è poco da dire, nel senso che giusto o non giusto, il regolamento è così, quindi parla chiaro. Quando la gara viene dichiaratamente fatta sul bagnato, i punti non contano. Questa qui era una gara appunto dichiarata bagnata.
E non ci piove, anzi ci piove, ma non ci piove sul regolamento. E allora a questo punto entriamo nel vivo e affrontiamo subito i temi del Gran Premio. E allora il primo tema, torniamo, Marquez 8 su 8, questa volta Giovanni con qualche patema, perché lui stesso ha confessato che era molto nervoso alla vigilia, eccolo qui con tutti a segnare l'8, è caduto nel warm up al mattino. Però ha dimostrato una grandissima forza. Per esempio, a me ha colpito il fatto che lui si è accontentato di un giro solo di ricognizione contro i due possibili, perché aveva già un accordo con la squadra, ha detto: tranquilli, ti fermi prima e lavoriamo meglio. È andata
sì,
così.
Sì, sì, questo è stato sicuramente un elemento che ha colpito anche me, e quindi la sua grande sicurezza. Lui ormai aveva deciso per le gomme Rena ed eventualmente era d'accordo con la squadra che se proprio le condizioni gli lasciavano qualche dubbio sarebbe entrato ai box, ma la squadra gli ha detto: guarda, se tu fai un giro solo noi lavoriamo con più calma e meglio, e quindi c'è questa fiducia reciproca che è molto importante, sicuramente molto importante. Però devo dire che per me il capolavoro Marquez questa volta l'ha fatto in qualifica, quel giro in qualifica mentre lui era dietro tutti gli altri, ha fatto 7 sorpassi per fare secondo, passava all'interno, all'esterno, sul cordolo, in frenata,
è un'altra categoria,
impressionante.
Sì. Sì, e lui dice che non ha preso rischi, peraltro invece qualche rischio l'ha preso in gara, per esempio ha fatto un errore che gli è costato il primo posto in un certo momento, no?
Al settimo giro sì, hanno appena rientrati con le slick, a sinistra era il punto più insidioso, cioè nelle curve a sinistra le gomme faticavano a entrare in temperatura, hanno detto tutti i piloti, e lui lì è andato dritto, però anche lì è rimasto calmo e come ha detto lui tutti i miei avversari erano indietro e sapeva perfettamente che sarebbe andato a riprendere Dovizioso secondo me, e quindi non ha avuto poi bisogno di forzare più di tanto, di prendersi dei rischi, comunque è impressionante.
È impressionante, sì. E Giovanni, tu dicevi Marquez può vincere tutte, sentiamo i nostri lettori cosa dicono. Il sondaggio che abbiamo lanciato la volta scorsa era: Marquez vincerà tutte le 11 gare che mancano? Beh, se mettiamo insieme sì, che sono il 17-15%, con quelli che dicono ne vincerà almeno 9, abbiamo come minimo un 39%, quasi 40%, che insomma dà a Marquez la possibilità di vincere praticamente tutte. E quelli che dicono no sono il 37, ma poi alla fine sono consapevoli che comunque ne vincerà almeno 5, perché questo è il risultato del sondaggio. E invece, va bene, Marquez è stato grande, Dovizioso non è stato da meno, ho visto in pagella molti 10 anche da parte dei quotidiani, non so Giovanni cosa gli darai, ma insomma penso che gli darai un bel voto.
Gli ho già dato 9.
Gli hai già dato 9.
Il professore qua.
insomma, è stato bravo, perché quando c'è da approfittare la sua lucidità, la sua
assolutamente
calma,
lui dimostra di essere molto lucido, effettivamente molto lucido, molto tranquillo, e quindi è quello che serve in questo momento qui alla Ducati probabilmente, sì.
Io chiedo alla regia di farci vedere intanto la gara che ci dà l'idea dei distacchi con Marquez, che sì, si è preso 6 secondi e 7 su un Dovizioso che comunque alla fine ha tirato i remi in barca perché Pedrosa era lontano. Pedrosa a sua volta si è battuto con Spargarò ma poi lo ha distaccato, bravo anche Spargarò, e ci torneremo sopra. Io direi a questo punto sentiamoci l'audio di Dovizioso, che non è del tutto soddisfatto, cioè contento sì, ma soddisfatto no.
Se non sei veloce e corri e vai in un weekend e non sei veloce, tutto il resto conta poco. Fai questo risultato, sì, parti la prossima gara, sei messo come prima. Se hai la mentalità da stare là davanti, come io ho sempre corso, nonostante non ho vinto il campionato di MotoGP, è molto pesante. Quindi andare al Sachsen, che parti con un secondo di minimo di gap, è pesante. Questa è la realtà e questo è quello che vivi. Quindi io, essendo sempre realista e guardando sempre in avanti, questo è lo stato d'animo che ho, perché voglio di più, voglio stare davanti, non mi basta. Abbiamo migliorato, come ho detto, l'ho già detto in altre conferenze, dipende da che punto di vista lo vuoi guardare, i miglioramenti sono enormi in confronto all'anno scorso, quindi dobbiamo essere contenti, però io non voglio essere nella posizione dove siamo, voglio stare più avanti, quindi non mi soddisfa andare a casa con la velocità che abbiamo. Questo è il motivo perché non c'è l'euforia.
Beh, naturalmente questo è lo spirito giusto, no? Per correre in moto, tu. Però contrasta secondo me un pochino con quello che almeno è l'opinione mia, ma anche di tanti. Cioè, Dovizioso è forte perché si tiene un certo piccolo margine. Cioè, lui porta a casa il miglior risultato perché non si gioca tutto. Lui si tiene sempre o quasi sempre un piccolo margine. Non ti sembra, Giovanni?
Sì, sicuramente questa è una delle qualità di Dovizioso, però lui dice che la sua non euforia è dovuta al fatto che lui è consapevole che se la gara si fosse corsa sull'asciutto avrebbe preso, lui dice, un secondo al giro, quindi 26 secondi, che sono tantissimi. E quindi è questo che insomma lo deprime un po', come deprime un po' tutto il gruppo Ducati, in particolare Crutchlow. Però secondo me questa è così una piccola tirata d'orecchie che faccio a Dovizioso. Ad Assen ha fatto secondo, sarà stato per fortuna, per le condizioni, per la gomma, quello che vuoi, ma secondo sempre hai fatto
qualche salto di gioia in più,
qualche salto di gioia in più
dovuto
farebbe
fare
bene.
Però ecco, io chiedo anche a Giulio, continua a pensare comunque che il Dovi sia il pilota ideale per Ducati, e lo ha anche detto Gigi Dall'Igna, quando ha detto: quando noi l'anno prossimo avremo la moto, e speriamo che sia una moto che funziona bene e vogliamo essere a livello di Honda Yamaha, potremmo anche scoprire che i piloti che abbiamo sono già più che sufficienti per andare a vincere, che non ci serva niente di più. Cosa ne dici?
Ma sì, Dovizioso in questo momento qui è sicuramente il pilota giusto, come abbiamo detto, anche perché sa assolutamente dire la sua a livello di sviluppo. Forse la sua delusione dipende più dal fatto che in quest'ultima parte, diciamo in questa parte centrale di stagione, probabilmente non si vede un recupero costante rispetto alle moto migliori, ecco. Certo. Quindi lui vorrebbe probabilmente vedere di gara in gara che la Ducati si avvicina a Honda Yamaha, non è così.
Anche perché poi lo vede anche già dall'anno scorso,
esattamente,
è un anno e mezzo che non vede dei miglioramenti.
Quindi, però questo diciamo è difficile, nel senso che poi per come è organizzato il calendario, per come è fatto il regolamento adesso, è difficile, come abbiamo detto tante volte, fare sviluppo e portare materiale nuovo durante la stagione, quindi i miglioramenti sono solo di dettaglio. Certo. Ci sarà qualche pista in cui la Ducati va meglio, come adesso qui, per condizioni atmosferiche o per caratteristiche intrinseche della pista. Ci saranno altre piste dove invece il gap rimane quello lì.
Certo, e poi sul lavoro Ducati e sugli step sentiremo anche Paolo Ciabatti, direttore sportivo. Ma io vorrei cambiare argomento e coinvolgere ancora Giulio subito su che effetto ti ha fatto vedere, passando a Yamaha, vedere una squadra che sia in prova sia in gara ha probabilmente toccato il fondo della stagione, perché in prova abbiamo avuto Lorenzo in terza fila, Valentino in quarta, d'accordo, erano prove molto complicate, però comunque tutti e due molto indietro, e poi in gara abbiamo avuto, e poi ne parleremo meglio, un Lorenzo decisamente disastroso e un Valentino che con la scelta sbagliata è finito soltanto quinto, anche se protagonista. Ecco, che effetto ti ha fatto, dopo sentiamo Valentino sulle prove, ma che effetto ti ha fatto vedere Yamaha così in difficoltà? Una buona squadra in fondo, anzi,
ma sì,
esperta,
un'ottima squadra, sicuramente una squadra tra le migliori assolutamente, ma diciamo che vista da fuori sembra che non sappiano cogliere i momenti migliori, ecco. Quello che invece riesce è sicuramente a Marquez quest'anno, ecco. E quindi è difficile dire se poi questo dipende da una sorta di sfortuna costante oppure dipende dal fatto che poi non si riescano a fare le scelte ottimali. Quello che si vede da fuori è che Marquez è ben guidato sicuramente dal gruppo di lavoro che ha al box. Per quanto riguarda Yamaha invece i due piloti secondo me sono lasciati molto più liberi, ecco.
E qui mi attacco perché c'è stata la polemica sullo scarico. Dopo parleremo tecnicamente cosa vuol dire lo scarico in MotoGP e le differenze anche tra le varie classi, perché Giulio Bernardelli si è preparato sull'argomento, che è interessante. Però c'è stata questa polemica già dalla vigilia e questo può avere in qualche modo creato più malumore di quello che si è visto, Giovanni, oppure no? Non
sì,
ha avuto strascichi sta cosa?
Facciamo un piccolo riassunto, cosa è successo? La Yamaha ha portato tre coppie di scariche nuove e una è stata data a Valentino Rossi e due a Jorge Lorenzo. Quando è stato chiesto a Valentino perché, ha detto: ah, non so, chiedetelo alla Yamaha, forse perché Lorenzo è davanti in classifica. Ha detto: ah no, davanti in classifica sono io. Insomma, quindi ha creato del malumore. Di solito quando succedono queste cose se ne dà una per pilota e se ne tiene una di scorta in caso di caduta, di problemi. La decisione della Yamaha a me è sembrata più politica che tecnica. Valentino stesso ha sottolineato più volte che non c'è una differenza abissale tra i due componenti, però mi è sembrato come un contentino della Yamaha a Lorenzo, fai vedere a Lorenzo che lui rimane la prima guida tecnica, il punto di riferimento tecnico. Lorenzo e la Yamaha stanno discutendo per questioni economiche, per il rinnovo del contratto, secondo me hanno voluto fargli vedere che lui rimane il punto di riferimento, però è una scelta che crea del malumore all'interno del box che poi va gestito, quindi è una scelta che personalmente non condivido.
A questo punto sentiamo Valentino cosa ci racconta nell'audio che ha raccolto Giovanni sulla gara, sulla sua scelta e anche sulle prove così tormentate.
Per battere Marquez bisogna cercare di fare qualcosa in più, e quella scelta lì sarebbe potuta essere la scelta vincente. E poi le qualifiche, partire dalla quarta fila comunque è difficile. Ieri sono stato un po' sfortunato, ma dovevo essere più svelto, perché proprio nel momento che ho rallentato pensavo di avere un altro giro, invece è iniziato a piovere. E, faccio troppa fatica in qualifica rispetto al mio passo, al mio performance che ho in tutti gli altri turni di prova, compresa la gara. Devo dire che preferisco così che il contrario, però in qualifica bisogna cercare di essere più avanti, anche se è vero che questa volta non è che sono andato piano, nel senso è stata una cosa molto, molto particolare, strana, però non ho fatto la cosa giusta.
Ecco, intanto mi piace ricordare che questa scelta apparentemente bislacca di partire con le gomme slick invece delle Rain, poi rimediata all'ultimo momento, qualche volta nella storia del motociclismo ha portato anche dei grandi risultati. Quindi non possiamo per esempio dimenticare che la prima grande vittoria della Cagiva in 500, 12 luglio 1992, con Eddie Lawson, il grande Lawson, avvenne proprio perché partì Agostini era il team manager, lui dice che fu il suo il merito della scelta.
Certo, questo a vedere, questo è
comunque
sicuro.
Sia.
Non
il pilota è
opinabile.
Sicuramente il pilota sarà stato d'accordo. Di fatto era molto indietro, poi nel progressivo asciugarsi vinse con ampio margine. Però insomma la scelta di Valentino lì per lì è sembrata comunque molto azzardata. Abbiamo già detto però della sua gran voglia. Ecco, Giovanni, tornaci un attimo sopra e poi cerchiamo di capire perché invece Lorenzo è affondato.
Sì, secondo me la scelta di Valentino è stata dettata da due motivi. L'uno, la posizione sulla griglia. Valentino era molto indietro, quindi ha deciso che doveva rischiare qualcosa, ma soprattutto, un po' come ha detto anche Giulio prima, dalla sua grande voglia di battere Marquez. Lui ormai corre con quell'obiettivo lì, sa che il mondiale non lo può più vincere, perché Marquez insomma le vince tutte e quindi fa fatica a batterlo. Sa benissimo che in questo momento si parla solo di chi sarà il pilota che batterà, che riuscirà a battere Marquez, quindi diventerebbe un'impresa straordinaria, quasi quanto vincere tutte. Lui corre con quell'obiettivo lì e per me è bellissima questa cosa, che uno che ha vinto 9 mondiali, 106 gran premi, che ha 35 anni, è quello che ha ancora voglia di prendersi i rischi. Tutti i piloti hanno detto lasciamo stare la pioggia che poi è iniziata a cadere poco prima del via, ma se non avesse piovuto tutti hanno detto si poteva correre con le slick, ma era molto rischioso. Il fatto che lui alla sua età abbia voglia di prendersi questi rischi per me è una bella cosa del motociclismo.
Esatto, perché qui va precisato che poi le condizioni sono cambiate improvvisamente, ma nel momento in cui Valentino ha scelto, la scelta era azzardata, ma non era folle
assolutamente,
perché se non fosse piovuto la pista, che aveva questa caratteristica di asciugarsi molto in fretta, secondo i suoi calcoli fosse rimasta quella condizione, quanti giri e quanto tempo avrebbe perso?
Ma mi hanno detto i suoi tecnici che loro ipotizzavano 10 secondi al giro.
Sì.
Quindi considerando che con lo sgrollone di pioggia che ha fatto poco prima del via hanno cambiato al sesto giro, teoricamente avrebbero potuto cambiare al secondo, al terzo giro.
Io penso al massimo 3-4 giri, sì, sicuramente.
E a quel punto con i 30 secondi erano meno di quanto si perdeva a fare cambio moto tra rallentamenti,
quindi,
eccetera.
Sì. Sicuramente non si può dire, ma molto probabilmente avrebbe vinto. Invece, Nico, sottolineo soltanto una cosa, che Pol Espargaró ha fatto la stessa scelta, però quando ha visto che è iniziata a piovere lui è uscito dallo schieramento, ha cambiato moto, è partito per il giro di ricognizione della corsia boxer e poi si è schierato
in fondo.
Invece Valentino ha fatto tutto il giro di ricognizione con le slick per entrare in boxer e partire dalla pit lane. Lui ha detto non sarebbe cambiato molto, perché poi in partenza Pol Espargaró lo vedevo lì. Però se vai a vedere il primo giro, Pol Espargaró ha chiuso 14esimo e Valentino 19esimo, con una differenza tra i due di un secondo e mezzo. Quindi, considerando che Valentino sicuramente nel primo giro avrebbe fatto di più di quanto ha fatto Pol Espargaró, forse se avesse anticipato, sempre un'ipotesi stando a casa e a 3 giorni di distanza ragionandoci, magari avrebbe anche potuto insidiare Pedrosa per il podio anche con questa scelta.
Intanto voi lettori eravate stati coinvolti sul sondaggio, visto che ad Assen l'anno scorso Valentino aveva vinto, avevamo chiesto se poteva farcela anche questa volta. Naturalmente la fiducia in Valentino è sempre molto elevata, 59-89, siamo quasi al 60%, che dava il sì, e indubbiamente insomma era una pista sulla quale si sarebbe battuto. Ma Lorenzo, Ecco, intanto sentiamo dal tecnico. Abbiamo già detto che probabilmente la crisi di Lorenzo viene sia dalla parte psicologica, ma deve avere senz'altro una connotazione anche tecnica, le gomme, eccetera. Però insomma, questa volta è veramente andato ancora peggio di quello che si poteva immaginare.
Questa volta è andato in crisi totale, penso sia stata la peggior gara della stagione per lui, assolutamente, anche perché il distacco come tempo sul giro dal suo compagno di squadra è abissale.
È il peggior risultato di Lorenzo in MotoGP quando è arrivato al traguardo.
E lui ha detto che ha paura, cioè ha tirato fuori ancora la storia della paura, come nel 2008.
Come nel 2008 quando continuava a cadere, diciamo.
Sì, lui ha sottolineato questa differenza, ha detto nel 2008 io avevo preso, ha detto proprio così, 4-5 bastonate consecutive sull'asciutto e l'ultima di Barcellona per 2-3 giorni non ricordavo più nemmeno il mio nome, quindi lì avevo paura di condizioni normali, questa volta ho avuto paura di condizioni anomale, molto rischiose e che soprattutto mi ricordavano quelle del 2013 quando, dice lui, mi ruppi la clavicola sinistra, poi operata, eccetera, e fece quel miracolo.
E diciamo che queste gare qui comunque sono assolutamente peggiori di gare svolte completamente sul bagnato, questo chi va in moto in pista lo sa, ecco, chi è abituato a usare le gomme Rain in particolare lo sa, cioè dover utilizzare delle gomme slick perché per ragioni di tempo sul giro vanno bene nella maggior parte del percorso, ma in qualche punto è ancora bagnato, è la cosa più critica che c'è per un pilota, quindi obiettivamente lui è andato in crisi nel momento più critico probabilmente della stagione, almeno fino adesso.
Certo, questo è vero, però ecco, non è che gli altri sono partiti rischiando ad ogni curva, cioè c'è un modo di sentirsi sicuri anche in queste condizioni e tenersi del margine, come ha fatto Dovizioso, ancora meglio di Marquez. Però certo, se uno non è tranquillo non ci prova nemmeno,
cioè questo effettivamente mette,
è paralizzato dalla paura.
Questo mette in luce la differenza come feeling con il mezzo, con la moto. Valentino ha pensato di partire con le slick anche sul bagnato, almeno per la maggior parte del tracciato all'inizio era bagnato, no? Mentre lui va in crisi per dover essere costretto a utilizzare le slick nel momento in cui la maggior parte della pista, quasi tutta la pista, è asciutta. Ecco, quindi vuol dire star bene in moto o non starci bene, e questo è un problema che lui ha da inizio stagione.
Vediamo se si riprenderà in fretta, tu che dici?
Ma comunque faceva impressione, nel dopogara devo dire che faceva impressione, tanto che qualche giornalista spagnolo addirittura ha ipotizzato che secondo loro sarebbe stato meglio non farlo parlare. Ha detto, però io invece apprezzo questa onestà di Lorenzo, a me certo. Dal punto di vista umano mi è piaciuto, però devo dire che ha fatto impressione. Tornerà a essere forte, ogni gran premio sembra quello buono, perché mercoledì alla vigilia Lorenzo era carichissimo come non l'avevo mai visto quest'anno, convinto che gli assetti trovati ad Aragon nei test gli dessero un bel vantaggio, poi però c'è sempre qualcosa che non funziona.
Così come c'è sempre qualcosa per cui Pedrosa non riesce a rendere come potrebbe. Questa volta c'è stata una bella battaglia, però la battaglia è stata con una Open, con Espargaró e con Aleix Espargaró, bella battaglia dove però Pedrosa aveva un margine di potenza che insomma sul dritto diventava piuttosto imbarazzante, eppure ci ha messo un bel po' a passarlo. Ecco, intanto guardiamo la classifica iridata per capire come Pedrosa ha raggiunto Valentino al secondo posto, ma il distacco ormai è direi incolmabile, salvo grossi imprevisti che non auguriamo a nessuno, ma insomma Pedrosa, cosa dici? Come la giudichi la sua gara? Che voto gli hai dato in pagella?
Non mi ricordo, mi sembra 7, però sicuramente è stata una gara sottotono, perché secondo me con quella moto lì, come hai detto tu, devi andare molto più forte di Espargaró e devi arrivare davanti alla Ducati di Dovizioso. Mi impressiona come ancora una volta lui abbia perso il secondo posto, in questo caso lasciamo stare il primo, sempre nei primi giri. Fino all'anno scorso lui era fenomenale in partenza nei primi giri, era lì che costruiva le sue vittorie, i suoi risultati. Adesso in tutti i Gran Premi, in ogni condizione, asciutto, bagnato, lui perde nei primi giri. Se si va a vedere il cronologico, il distacco da Dovizioso l'ha preso tutto nei primi 6 giri. Non riesco a capire, ma forse non lo capisce nemmeno lui, questo cambiamento dall'anno scorso.
Poi Giulio parleremo dei pneumatici, perché in questo caso il confronto Honda Factory contro la Open di Espargaró coinvolgeva anche delle gomme diverse, poi vediamo come. Ma per finire con i temi, il tempo un po' stringe, volevo passare alla Moto3 per qualche considerazione sul fatto che Marquez ci ha subito preso gusto, vinto a Barcellona era la prima doppietta dei due fratelli nella storia del motociclismo, e due domeniche dopo, anzi sabato, ci arriviamo ancora, quindi è diventata l'abitudine. Grande Antonelli, che ha fatto una gara strepitosa.
Finalmente, sono contento molto per Nicolò. Tra l'altro, a vedere le immagini, secondo me è abbastanza evidente che Nicolò avesse del margine rispetto al gruppo con il quale stava lottando, però reduce da 6 cadute consecutive, ha fatto benissimo a tenersi quel margine per arrivare al traguardo.
Giocarsi all'ultimo giro, esatto. Che sono comunque fatto dei bei sorpassi per arrivare qui. E invece Fenati, disastro, perché veloce è veloce, ma questa volta la fortuna non è stata della sua.
Disastro, però allora lui ha fatto il dritto all'ultima variante del primo giro, ripartito 31esimo, era distaccato in meno di metà gara, le ha ripresi, era già a lotta per il podio, faceva dei sorpassi anche lui all'esterno, poi ha esagerato, però a me piace, un pilota che mi piace molto.
Diciamo che probabilmente le congiunzioni astrali non erano favorevoli né al team Yamaha né al VR46, anche perché hanno perso Pecco Bagnaia.
Il 46 in generale.
Diciamo così. Beh, a questo punto, prima di passare alla tecnica, andiamo a commentare, anzi ad ascoltare, i vostri commenti più belli. E ce ne sono alcuni per Marquez. Alessandro, per esempio, ci dice: per migliorare Valentino in qualifica, per provare a battere Marquez, Valentino deve migliorare in qualifica. Però anche da Yamaha deve avere uno step elettronico per gestire meglio l'accelerazione, altrimenti non ce n'è. E poi ce ne sono tre su Dovizioso: grande Dovi, pilota con una grande visione di gara, che dice Massimo Carlesso. Mi piace, dice Manuel, perché quando gli si offre un'occasione, anche piccola, lui la sfrutta sempre. Proie dice: grande Dovizioso, col casco e carena, testa bassa, senza polemiche inutili, vedi il sopravvalutatissimo Crutchlow, così dice lui. E infine ce ne sono su Lorenzo, perché naturalmente ha colpito questo suo disastro. E qualcuno dice, è interessante, Ettore dice: ricordo che una volta Schwanz, a chi gli chiedeva come facesse a superare mentalmente le sue molteplici cadute alle gare successive, rispose così: se dopo una caduta in gara non hai l'istinto di correre verso la moto per rialzarla e tentare di ripartire immediatamente, è arrivato il momento di appendere il casco al chiodo. Tant'è che Jumbo 3686 dice: e se Lorenzo stesse pensando di lasciare il motomondiale? Tempo fa, ricorda, in un'intervista, Lorenzo disse qualcosa in questo senso, facendo capire che non era interessato ad una lunga carriera. Cosa dici?
Ma l'abbiamo anche chiesto a Lorenzo nel dopogara, perché appunto era facile ricordare le parole del 2008, quando lui disse: ho paura, posso anche smettere. Però lui appunto ha sottolineato come adesso la situazione sia molto differente. Io non credo, spero che non si arrivi a questo livello. Ripeto, Lorenzo visto sabato sera era veramente impressionante da quell'aspetto.
Sì, soprattutto per la missione di responsabilità, obiettivamente, nel senso che i piloti molto spesso sono sempre ad accusare qualcosa, no? Quando hanno delle prestazioni sottotono, mentre lui ammetteva in maniera spudorata la sua responsabilità, quindi questo è abbastanza significativo.
Abbastanza significativo, sì, di un momento che potrebbe portare anche a conclusioni davvero sorprendenti.
Ma io ripeto, credo e spero di no, però...
tutti speriamo di no, perché è un gran bel pilota.
È un campionissimo.
Altro che. Passiamo finalmente, Giulio, il tuo momento, alla tecnica. E come avevamo promesso, parliamo di scarichi per cominciare, perché dalla polemica Lorenzo e Valentino sugli scarichi Yamaha, da lì sei partito, Giulio, per fare diverse considerazioni. A te la parola.
Ma innanzitutto volevo dare alcune precisazioni, diciamo, alcune nozioni di tecnica, ecco, sul come vengono sviluppati gli scarichi dei moderni motori a quattro tempi aspirati, ecco. E da questo punto di vista, magari, se vediamo un'immagine della Moto 3, ecco, questo è una Moto 3, è una monocilindrica, quindi l'impianto di scarico è quello che è, diciamo, la base da cui dovrebbe partire ogni quattro tempista. Addirittura si è visto che in questo caso, essendo il motore a quattro valvole, quindi con due valvole di scarico, i tecnici hanno avuto l'idea anche di separare completamente i due flussi di scarico, diciamo, tenendoli separati fino all'uscita del terminale, ecco. Quindi due tromboncini che favoriscono soprattutto l'estrazione dei gas, è quello che serve ai motori a quattro tempi.
Abbiamo visto KTM adesso Honda,
esatto. I motori a due tempi invece avevano chi se li ricorda, avevano delle necessità, hanno delle necessità completamente diverse, che sono, diciamo, legate al fatto di dover soprattutto avere un lavaggio ottimale, no? Nel quattro tempi il lavaggio avviene per onde di pressione, quindi lo scarico deve servire nel due tempi anche per tenere dentro i gas di scarico nel momento in cui il pistone inizia la fase di compressione. Questo invece nel quattro tempi è regolato dalle valvole, e quindi la necessità è quella di dover assolutamente estrarre il più possibile, soprattutto in quella che è la fase di incrocio. Quindi più un motore gira in alto, più ha una fase di incrocio, cioè parliamo sempre di, diciamo, in via del tutto teorica, poi il confronto, diciamo, tra un motore e l'altro si dovrebbe fare andandolo a guardare da vicino, questo no, non possiamo farlo soprattutto per ragioni di tempo. Quindi, diciamo, più il motore gira in alto e più l'incrocio quindi è elevato, come in termini di angolo, diciamo, allora più c'è la necessità di avere un'estrazione dei gas ottimale, e questo si fa andando innanzitutto a sviluppare dei condotti che sono sostanzialmente dei tromboncini, no? Quindi c'è un andamento che va dalla zona iniziale verso la parte finale dello scarico, che va a crescere come diametro, e poi nel momento in cui si aumenta il regime di rotazione, e soprattutto nel momento in cui si va a voler accordare lo scarico per regimi elevati, si fa un aumento dei diametri e si accorcia anche la lunghezza del tubo. Questo perché il deflusso dei gas avviene non in maniera uniforme, cioè non è un moto, diciamo, uniforme dalla testata verso l'uscita, ma avviene per onde di pressione, e quindi l'accordatura di queste onde di pressione, che sostanzialmente vengono riflesse tra l'inizio e fine del tubo, man mano che aumenta il regime di rotazione del motore, il tubo si accorcia sempre di più, perché si accorcia la lunghezza delle onde.
Qui vediamo una Moto 2, quindi un 4 cilindri.
Diciamo che in generale più corto è lo scarico, più gira in alto il motore, più è favorito a girare in alto il motore, più lungo lo scarico, più si tenta una cordatura su regimi bassi, e quindi più si favorisce la coppia, diciamo, in basso.
Uh-huh. E
questo
quindi,
in termini sempre del tutto generali, no?
E quindi tornando a quella foto dei due scarichi Yamaha, cosa dici?
Nel momento in cui si vedono motori pluricilindrici, quindi dalla Moto 3, diciamo, si passa alla Moto 2, che sono quattro cilindri Honda, oppure alla MotoGP, che sono quattro cilindri, si vede che i tecnici sfruttano un'altra possibilità, che è quella di andare ad accordare un condotto con l'altro facendo appunto delle giunzioni, e per questo si riescono a vedere che sono molto efficaci dei condotti che uniscono due o più cilindri. Di solito nel quattro cilindri si fa un 4 in 2 in 1. La differenza la fa la Honda e la Ducati, che hanno invece due in uno separati, mentre per Yamaha ha uno scarico simile concettualmente a quello della Moto 2, e quindi sono quattro in due in uno.
Qui vediamo dei magnifici percorsi, certo, sugli scarichi alti della Honda.
Si vede poi un'altra caratteristica, diciamo, a cui sono arrivati di recente nella MotoGP, che è legata un po' all'esigenza di rispettare le normative sulla rumorosità, è anche legata al fatto di avere, diciamo, delle riflessioni ottimali di queste onde di pressione di cui parlavo prima, ecco, per cui si mettono queste griglie all'uscita degli scarichi, addirittura la Honda ha delle aperture laterali proprio nell'ultima parte, che sono sostanzialmente dei punti di discontinuità da dove si innescano delle onde di contropressione che vanno verso la testata e quindi favoriscono appunto l'estrazione.
Che si vede bene.
Però posso fare una domanda all'ingegnere? Se torniamo agli scarichi Yamaha, vanno contro quello che hai detto tu, come
sì, diciamo,
immagine,
questa
giusto?
È una caratteristica, appunto, adesso
ricapitoliamo.
Esattamente.
Lorenzo ha preso lo scarico più corto, che dovrebbe dare una miglior resa ai medi regimi.
Agli altri regimi, nella teoria.
Invece Lorenzo ha detto, esatto, voglio quello che rende più sotto.
Esatto, questo, diciamo, noi in realtà vediamo intanto solo l'ultima parte, quindi solo il condotto finale dove arrivano tutti i condotti dei quattro cilindri.
Quindi è quello che fa, cioè uno dice è più corto, invece no.
E poi un'altra caratteristica importante da valutare è che non riusciamo a valutarne il diametro, ecco, da immagini che si sono viste da dietro sembra che l'uscita sia anche aumentata come diametro, come sezione, diciamo. Probabilmente io penso che Yamaha stia cercando in realtà non tanto di avere un buon utilizzo del motore nella prima parte del regime di rotazione oppure in alto, ma stia cercando di migliorare soprattutto l'accelerazione, e quindi abbia fatto un'evoluzione verso dei diametri maggiori, in questo caso probabilmente accordando la parte finale su lunghezze più corte, e probabilmente trovando un beneficio che magari va associato poi anche ad altre caratteristiche di mappatura, o addirittura la possibilità di usare magari delle marce più corte, e quindi magari il pilota sente un beneficio in uscita di curva a basso regime.
E poi non è solo dovuto allo scarico, perché sono tanti gli elementi che concorrono. Qui vediamo invece una Open.
Qui vediamo di fatto l'Aprilia, che come nella Superbike sfrutta uno scarico, diciamo concettualmente, del tutto simile al 4 cilindri in linea, cioè un 4 in 2 in 1. Ecco. Il 2 in 1 finale è una scelta che la Honda non ha mai voluto fare nella MotoGP, cioè anche quando c'era il 5 cilindri aveva la bancata anteriore rispetto alla bancata posteriore, che era completamente separata, ed è un concetto di tipo automobilistico di fatto. Ecco. Mm-hmm.
Bene Giulio, grazie. Di scarichi abbiamo detto tutto, c'è da aggiungere qualcosa invece sulle gomme, perché per la prima volta appunto Open e Ducati hanno potuto utilizzare la gomma morbida, forse non era la prima volta, ma diciamo che stante le condizioni qualcuno l'aveva già usata, ma insomma in questo caso era più generalizzato l'utilizzo di questo tipo di copertura.
Sì,
no?
Tutte le Open l'hanno usata quando hanno fatto il cambio moto, ma certo. Sia Alex Espargaró sia Andrea Dovizioso alla vigilia avevano affermato che avrebbero corso con la gomma più morbida anche se fosse stato asciutto fin dall'inizio. E ricordiamo che ad Assen la gomma era asimmetrica.
Cioè, asimmetrica.
Sì, cioè quindi con una mescola diversa tra sinistra e destra, più un'ulteriore mescola giusto per il centro.
Questa è una cosa, diciamo, che Bridgestone fa, addirittura erano arrivati anche a 5 settori di battistrada, chiamiamolo così, no? Di parte esterna della gomma. Adesso invece sono stabilizzati quasi su tutti i circuiti con 3 settori diversi, quindi c'è una parte centrale abbastanza ampia e poi ci sono le 2 parti laterali che possono essere fatte anche con 3 mescole diverse.
Sì, però praticamente la parte sinistra della gomma delle Open era uguale alla parte sinistra della gomma delle Factory, mentre sul lato destro era più morbida proprio per la concessione che hanno le Open.
Era il risultato finale. Alla fine un certo piccolo vantaggio per Dovizioso e per Espargaró c'è stato.
Sì, io credo di sì.
Sì, si è visto soprattutto nel confronto tra Espargaró e Pedrosa, secondo me, ecco, più che tra Dovizioso e Marquez.
Grandi entrate, si dove recuperava tutto. Su Ducati invece, voglio sentire Paolo Ciabatti, Giovanni l'hai ascoltato, su il direttore sportivo, che ci racconta a che punto siamo con lo sviluppo, visto che era un discorso che dovevamo completare dopo aver ascoltato Dovizioso. Paolo Ciabatti.
La GP14 è nata durante il 2013, sicuramente come puoi immaginare è stata definita prima che arrivasse Luigi Dall'Igna, che si è unito a noi come direttore generale, direttore tecnico a partire dal 1 di novembre. Però Gigi ha portato molte idee sulla moto e quindi siamo riusciti a migliorarla. Ci sono dei limiti dovuti un po' alle dimensioni del motore e quindi non si può proprio agire come vorremmo, però direi che abbiamo portato un software nuovo che abbiamo provato a Barcellona nei test e che abbiamo utilizzato qua e che anche qua l'abbiamo utilizzato in condizioni di pioggia e ha dato dei buoni risultati. Quindi ci sono tante piccole cose che rendono la moto migliore, rimane un grande problema che è quello del sottosterzo, ormai sono alcuni anni che lo ripetiamo e ci stiamo lavorando. Credo che porteremo delle altre novità importanti verso Brno, a Brno se riusciamo, se no subito dopo, però poi bisognerà aspettare la moto nuova, che è completamente nuova, motore compreso, per vedere dei cambiamenti significativi.
Insomma, i limiti strutturali sono ancora quelli finché non ci sarà la moto nuova. E a proposito di queste novità elettroniche, Giulio, hai qualche informazione da darci?
Ma non ho informazioni particolari, se non la possibilità di ricordare che effettivamente Ducati sfrutta il regolamento che è stato definito dopo l'avvio di stagione, cioè in Qatar, e ha avuto la possibilità di sviluppare appunto l'elettronica secondo quello che è la cosa che è concessa concesso di fare alle factory, quindi lavorano con dei software loro, si stanno impegnando molto, però c'è questo problema strutturale obiettivamente che non può che essere risolto se non andando a riprogettare completamente la moto. Probabilmente la moto nuova avrà sempre un 4 cilindri a V, sempre a 90 gradi, però penso che il layout del motore verrà completamente rivisto, quindi il motore sarà riposizionato completamente all'interno del telaio.
Io chiudo in leggerezza, avevo preparato una piccola vignettina per Valentino, che se ne frega del meteo anche in spiaggia, lui due gocce si trova da solo, ma è contento di questo, un po' stupefatto che non ci sia nessuno che lo imita. Questo è Valentino, la prossima gara. La prossima gara è la nona, naturalmente, Gran Premio di Germania a Sachsenring il 13 luglio, l'anno scorso vinse Marquez, fu una vittoria importante perché era la seconda della stagione, ma soprattutto la prima di una serie del poker consecutivo che fece, dove alla fine costruì il suo titolo mondiale. Giovanni, cosa ti aspetti dal Sachsenring?
Sì, lì si fecero male Pedrosa e Lorenzo si fece male nuovamente lì, quindi sicuramente è un appuntamento delicato, però Marquez ha vinto il debutto lì, e non aveva mai corso lì.
Non si vede come non possa.
Mi viene sempre da indicare lui come favorito.
Giulio, Sachsenring è una pista particolarissima perché è molto lenta, molto corta, e le MotoGP usano rapportature tra le più corte in assoluto, c'era Laguna Seca che ci assomigliava molto da questo punto di vista qua. Ed è una pista dove è sempre andato molto forte Pedrosa, al di là delle cadute. Ecco, quindi potrebbe essere anche Pedrosa quello che prova a interrompere la serie di Marquez.
Pista lenta, ma con la curva più veloce del mondiale, che è la numero 11, in discesa a destra, che dovevano modificare, ma non l'hanno modificata, almeno per questo.
Con il settore 3, che è probabilmente uno dei più belli di tutto il moto mondiale, secondo me.
Grazie ai nostri ospiti, grazie a Giovanni Zamagni, che naturalmente andrà al Sachsenring e questa volta ci andrà in moto. Grazie all'ingegner Giulio Bernardelle, grazie a voi che ci avete seguito fino a qui, e noi vi lasciamo con la sigla di chiusura, che poi è il Gran Premio visto dal bar, da Lubrecche di Alassio, del nostro amico Aldo Gandolfo.
Soltanto quello sulle grafiche, ma siamo oltre con Marquez e Sachsenring.
La striscia nera lasciata dalla moto per oltre la
striscia. L'università anche a Sender.
Abbiamo visto una Ducati tornare sul podio.
Finalmente, è stata una gara un po' atipica, un po' anomala, però fa piacere vedere il Dovi sul podio, finalmente. È anche una bella cosa per tutto il team che sta facendo sforzi sovrumani per cercare di rendere competitiva sta moto. Meno male.
Allora, Stefano, dopo tanti messaggi di Gianni siamo riusciti a schiodarti da Moglio.
Finalmente sono riuscito a scendere e a portare un po' di fortuna alla Ducati, dai.
Era ora.
Mi è pesato, però ne è valsa la pena.